Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero, ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre, ecco i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Carissime, che cosa succede nella nostra vita quando riceviamo un dono che è significativo per noi? Abbiamo tante possibilità. C'è chi di fronte a un dono lo prende, lo guarda, lo mette da parte. C'è chi lo ricicla. C'è chi si ferma e dice, ma qui c'è qualcosa di interessante per la mia vita. Pensate per esempio quando si regala un libro. E allora uno comincia a fermarsi, a leggere. Entra in un mondo completamente diverso. Ecco, noi oggi siamo di fronte ad un dono e ci viene chiesto cosa vogliamo farne. L'abbiamo detto tante volte ed è bene ricordarlo. Di che cosa è fatto un dono? Un dono è fatto sempre di tre cose. Non ti arriva nessun dono se nessuno te pensa. Non ti arriva nessun dono se uno dice amore mio ti penso tanto ma non sgancia niente. Ma non arriva nessun dono se uno ti pensa, sgancia e tu non lo accogli. Perché arriva un oggetto ma non arriva un dono. Con noi, con questa domenica, usciamo fuori da tutto il tempo pasquale, dalle festività pasquali, dove abbiamo ricevuto un dono straordinario, perché ricordiamoci, con la morte e la risurrezione di Gesù, noi siamo stati liberati da ogni male, dentro e fuori di noi, e siamo stati portati ad una comunione meravigliosa con il Padre e tra di noi. Oggi la parola di Dio ci chiede proprio questo, questo dono che hai ricevuto, che fine ha fatto nella tua vita, quanto vuoi prenderne coscienza e quanto vuoi farlo crescere in te. Se andate nella seconda lettura, vedete come l'Apostolo Paolo comincia a indicarci un primo passo da fare perché il dono che abbiamo ricevuto in Gesù e che grazie allo Spirito dovrebbe operare fortemente e con potenza nella nostra vita possa portare frutto. Cos'è che dice l'Apostolo? Dice: sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato. E poi dice: che cos'è che abbiamo creduto? E di che cosa abbiamo parlato in tutto questo tempo pasquale? Abbiamo parlato di risurrezione, non di morte. Abbiamo parlato di risurrezione, abbiamo parlato di speranza, abbiamo parlato di una realtà che prende noi stessi lì dove siamo e ci lancia in modo straordinario verso il futuro. E dice sempre l'Apostolo Paolo nella seconda lettura: ma allora che cosa significa credere nella risurrezione? Crediamo che come Cristo è risorto, anche noi possiamo risorgere. Ma che significa tutto questo? Se avete notato, nella seconda lettura ci sono due indicazioni molto chiare. Dice che noi crediamo e parliamo di risurrezione, quindi manteniamo vivo il dono che abbiamo ricevuto, se ringraziamo il Signore per la sua gloria. Vi ricordate la parola gloria che significa? Ringraziamo il Signore per la sua potenza, per quello che Lui vale, perché è più grande di noi. Questo ringraziare il Signore per la sua gloria è un respiro straordinario per la nostra vita, perché, come dice sempre la seconda lettura, ci porta a non guardare alle cose che passano, ma alle cose che rimangono per sempre. Quindi se vogliamo mantenere viva la liberazione e la comunione, dobbiamo partire da qua, ringraziare il Signore perché è potente. E perché è potente non là nei cieli, ma dentro di noi, e ha la capacità di prendere le fragilità della nostra vita e di cambiarle in creatura nuova. È il primo elemento importante. Credere nella risurrezione significa ringraziare Dio per come è potente nella mia, nella tua, nella nostra e nella vita del mondo. E sapete che non è facile per noi, poi vedremo quale ostacolo enorme c'è di fronte a questo credere nella potenza di Dio. E poi l'altro elemento che sempre l'Apostolo ci ricorda per poter mantenere vivo questo dono è, dice, non scoraggiamoci di fronte alle difficoltà. Credere e ringraziare per la potenza, non scoraggiarci di fronte alle difficoltà. E poi tira la conclusione dicendo: perché noi non ci fermiamo alle cose che passano. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. I nostri proverbi dicevano, e sarebbe bene che ogni tanto lo tenessimo presente, che nella nostra vita, e questo è un elemento di fede, se si chiude una porta si apre un portone. Ma noi siamo sempre lì, c'è la porta chiusa, ci sbattiamo il naso, brontoliamo e non vediamo che a pochi passi c'è un'opportunità straordinaria. Questa è la fregatura più grande che noi possiamo vivere. Se vogliamo mantenere vivo il dono della liberazione e della comunione, dobbiamo partire dal ringraziare e dobbiamo poi non scoraggiarci di fronte alle difficoltà. Perché la parola di Dio ci indica questa strada? Perché, ed è il Vangelo di oggi a ricordarcelo, ci abbiamo dei nemici che sono straordinari, che cercano di toglierci questa positività nella vita. E quali sono questi nemici? Siamo noi. Vi ricordate Homo homini lupus? Siamo noi i veri nemici. E dove sta questa esperienza così terribile che il Vangelo chiama peccato contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato? Cos'è successo? E il Vangelo ce lo racconta sia nei suoi familiari ma anche in quelli che erano contro di lui. È successa una cosa che succede continuamente a tutti noi: non accettano Gesù come dono per la loro vita. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Non accettare le persone che Lui ci mette accanto come dono. Per cui noi critichiamo, per cui noi diciamo questo è meglio che lo lasci perdere, per cui non ci sta mai bene quello che oggettivamente, concretamente, la vita o il Signore mette nella nostra vita. Perché vorremmo gli altri o la vita come diciamo noi. Cos'è che volevano i familiari di Gesù e questi sacerdoti che venivano da lontano? Volevano Gesù come dicevano loro. Questo è il peccato contro lo Spirito, cioè non accogli la proposta di amore che hic et nunc il Signore ti sta facendo. Aspetti sempre qualcosa di meglio. Per cui c'hai un marito meraviglioso, sì però. C'hai una moglie, ma è una rompiscatole. Guardate che è la stessa cosa dire che c'è il demonio e una rompiscatola, perché siamo lì. È qualcuno che non ti costruisce, che non ti aiuta, che non ti dà energia, che non ti tira fuori dalla tua situazione. Perché? Perché vorremmo il marito, la moglie, i figli, i vicini di casa, gli amici, che rispondono alle nostre esigenze. Li vorremmo come decidiamo noi. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Perché? Perché il Signore, che ti ha fatto il dono di essere una persona libera e di essere una persona in comunione, e ti dà poi, giorno per giorno, le opportunità di esserlo, tu le butti via. E quindi blocchi l'opera di Dio nella tua vita. E guardate che non stiamo inventandoci delle cose, perché quando viene accusato Gesù di fare le cose perché è guidato dal Satana e via dicendo, avete visto cosa dice Gesù? Tutto sarà perdonato ai figli degli uomini. Quindi, che tu sia una persona debole, che l'altro sia una persona debole, viene perdonato. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, cioè chi non riconosce che lì c'è un dono di Dio per la tua vita. E questo dice perché dicevano che era posseduto da uno spirito immondo. Guardate che è terribile tutto questo. Ed ecco perché noi siamo così poveri nella nostra vita. Perché non sappiamo accogliere la potenza, la vitalità che giorno dopo giorno il Signore mette in noi. È come se voi avete una pianta di fiori e dite, no, questa no, non mi piace, la lasci lì, gli dai da bere quando te pare, poi dice, ma guarda che schifezza, adesso la butto. Cos'è che viene meno? Viene meno la gioia di una pianta in casa tua. E allora andiamo a finire in quella oscenità che qualcuno di noi fa ancora di mettere le piante finte. Non si può. Non ha senso. Ma guarda, è talmente fatta bene che sembra vera. Vabbè, vi devo raccontare questo perché... allora c'era mio padre che va a un funerale di una persona in un'altra città. Entra in chiesa per il funerale e trova sulla bara un cuscino di fiori finti. Non ci ha più visto. Ha fermato la celebrazione, non si può fare un funerale così. Ha preso quel cuscino, l'ha buttato via, ha chiamato un fioraio, ha fatto mettere un cuscino di fiori e dice, adesso possiamo fare il funerale. Vi rendete conto cosa c'è dietro a tutto questo? C'è il fatto che noi non sappiamo accogliere la vita nella sua semplicità. E se non riusciamo ad accogliere la vita nella sua semplicità, il dono grande che Dio ci ha fatto della liberazione e della comunione non si mantiene vivo nella nostra vita. Perdiamo i colpi, via, e poi la vita diventa tutto un trascinare le cose. Non c'è più la potenza dello Spirito. Non c'è più la vitalità, non c'è più la vita nuova. Ci sarebbe da chiederci, ma perché è così importante uscire fuori dalla nostra mentalità o dalla nostra sensibilità che vede il male dappertutto e che non sa accogliere le proposte che ci vengono fatte, giorno dopo giorno. Ce l'ha detto con molta semplicità la prima lettura dal libro della Genesi. Quello che manca, a mio avviso, e quindi non ci permette di essere gioiosi e liberi di fronte alle proposte della vita, è che non abbiamo ancora capito quello che Dio ha fatto per noi. Cosa abbiamo letto nella prima lettura? Che Adamo è stato fragile, Eva è stato fragile, il serpente ha fatto i cavoli suoi. Ma qual è? Noi ci perdiamo sempre nel dire di chi è colpa e via dicendo. Ma guardate la conclusione della prima lettura. C'è una certezza che Dio dà all'uomo e alla donna fragile. Il serpente è vinto. Il male non ha più potere. Quando noi non sappiamo accogliere le proposte che vengono quotidianamente nella nostra vita, è perché non abbiamo ancora maturato questa certezza che io posso incontrare la persona più delinquente di questo mondo, la persona più antipatica, ma il male che c'è in questa persona è stato vinto. E se il male è stato vinto, potrà uscire fuori e fare i suoi giochi, ma è stato vinto e quindi non ha potere su di noi. Noi non abbiamo la certezza che siamo più forti del male. Se avessimo questa certezza, la vita sarebbe di una serenità, di una gioia straordinaria. Allora avete visto come ci ha invitato oggi la Chiesa a pregare nella preghiera di colletta, quando dice: Padre, che hai mandato il tuo Figlio a liberarci dal potere del male, alimenta in noi la fede e la libertà vera, perché aderendo ogni giorno alle proposte che tu ci fai, possiamo partecipare alla vittoria pasquale di Cristo. Aderendo ogni giorno possiamo partecipare alla vittoria. Sono affari nostri. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose.